Comune di Nova Milanese, città di Bolzano. Antologia sonora Testimonianze dai Lager. Dal sito Lager e Deportazione. Intervista di Giuseppe Paleari e Carla Giacomozzi. Testimonianza di Mario Valkovic.
Ci dici come ti chiami?
Mario Valkovic, nato a Umago il 7/4/1925. Allora provincia di Trieste, ma ora è Croazia.
Scusa, ecco, Mario, quando ti hanno arrestato, chi ti ha arrestato e perché?
Allora, mi hanno arrestato gli SS il 20 dicembre 1943 a Oberdò del Lago, provincia di Gorizia. Da lì...
Ma perché ti hanno arrestato?
Perché ero armato, ero con i partigiani e un rastrellamento o una delazione di qualcuno, e sono venuti alla mattina e ci hanno arrestati tutti. Tant'è vero che eravamo in un fienile e avevamo tirato sulla scala e ci eravamo un po' occultati, per dire la verità, ma dopo 2 o 3 tentativi che cercavano in quella stanza o nella stalla vicina lì, noi eravamo armati e l'SS aveva fatto dopo alcuni infruttuosi risultati e sono andato fuori, ma in quel momento è venuto un contadino che lavorava in questa piccola fattoria che è dopo Bordo del Lago lì e ha fatto cenno che i partigiani sono sopra, perché erano andati nella stalla e con uncini cercavano il fieno, ma non avevano trovato nessuno. E i partigiani sono sopra, noi avevamo tirato sulla scala, avevamo messo il fieno, ma eravamo in 6 su. E uno, poveretto, è preso il timore, il panico, insomma, tremava tutto. Noi eravamo 5 sopra di lui a tenerlo perché che non sentano di sotto, no? Se non che alla sera, penso alla sera abbiamo trovato, io ero ferito e sono andato su proprio quel giorno e sono rimasto lì per non tornare giù a Monfalcone. Era un giovane alpino di Bergamo, 20 anni aveva. E sepolto in cimitero lì, ancora non si sa nome e cognome. Partigiano ignoto. Io ho cercato, abbiamo anche mandato le lampi lì, ma non abbiamo mai saputo come si chiamava né niente. Insomma, questo alpino, questo giovane di Bergamo, quando che i tedeschi sono arrivati di nuovo lì, che ha tirato giù con la pistola un 2 colpi, i tedeschi si sono ritirati. Sono andati dietro un 5-6 metri e hanno cominciato a sparare da sotto e da una finestrella piccola. Io mi ricordo ancora che ho messo il viso così, mi è passata una pallotta che mi ha bruciato tutti i capelli lì. Beh. E avranno sparato, non so, 1, 2, 3 minuti. Ne avevamo 5 tipe noi. E di sotto si vedeva questi tedeschi, il comandante si dà fuoco. Avevano quelle bombe col manico lì. Se buttavano su una bomba, saltavamo noi, che eravamo in 5, con 5 stipe, con tutto il paese vicino. Bon. E dopo un paio di minuti o secondi, noi avevamo messo il fieno, si sentiva sparare tutte le parti, tutto un fumo. E abbiamo gridato che fermano, che veniamo giù, ci arrendiamo. Hanno finito di sparare e poi dobbiamo andare giù, ci aspettavano, abbiamo messo la scala di nuovo per andare giù. E nessuno voleva andare il primo, e loro giù ogni tanto, io mi ricordo come adesso, sono passati 56 anni, ho buttato una giacca, il tedesco che era sotto ha preso nel mitra e ha cominciato a sparare di nuovo. Poi hanno cessato, insomma, niente da fare, nessuno voleva andare giù il primo, eh. E finalmente il più coraggioso, questo qui che è morto a Mauthausen, Giorgio, è andato lui il primo. Come che è andato giù, lo aspettavano, è andato con il calcio del del mitra e l'hanno portato di lì, due calci l'hanno portato, perché da lì che ti hanno preso, a dove c'era il comando partigiano, piccolo comando partigiano lì, e l'hanno messo lì. No, poi sei, è il secondo, nessuno può andare giù, secondo, poi. E il terzo intanto a fianco c'era una parete e c'era una piccola finestrella, si poteva tentare di scappare e dopo si saltava in un orto vicino, sopra una piccola, un lucernaio lì e si saltava giù. Allora uno o due sono messi per scappare da quella parte, ma tanto il secondo è andato giù e è arrivata la stessa sorte, e poi io ho tentato, uno è scappato di là, ma anche lì dove tentavano di scappare saltava nell'orto e lì c'erano i tedeschi che lo aspettavano e portavano dentro in baracca, nella cucina. Mi ricordo anch'io che volevo anch'io saltare per di là, ero già a metà finestrella, ma poi uno più grosso mi ha tirato indietro, io quella volta ero a 18 anni, ma ero scarmolino, ecco. E niente, due sono usciti di là, e io sono uscito il terzo, il quarto è andato giù per questa scaletta, e due, quelli che sono usciti per quella finestrella, ci siamo ritrovati tutti nella stanzetta. Allora, la stanzetta me lo vedo ancora, una scatola di scarpe, e noi avevamo tutti armati di pistole e le bombe, sipe. Hanno messo le pistole e queste bombe in questa scatola, ma eravamo in sei e avevamo cinque pistole, e loro battevano che dovevamo aver sei. Ma no, uno ha detto, ma io non avevo, non ero armato. Allora il tenente lì ha detto, se entro due minuti non viene fuori la sesta pistola, venite uccisi tutti quanti. Sono tornati su sopra a cercare, ma effettivamente non c'era. Ma la cucina era piccola, un tavolino lì e tutti sei in piedi, bianchi, cadaveri, che non occorre neanche parlare, in che condizioni che eravamo. È venuto dentro un tedesco, ma non era vestito da militare, era metà civile, aveva un cappello del contadino lì, e ha detto, questo qui è il comandante partigiani. E questo comandante partigiani si chiamava a quei tempi, adesso è morto anche lui, Silvio Marega. Allora la sera avevamo cenato lì, avevamo mangiato a minestra quei bigoli, e il tedesco ha preso questo tegame e l'ha rovesciato in testa. Come che ha rovesciato questa tecchia o tegame, come si vuol chiamare, ha preso nell'orecchia e ha tagliato l'orecchia. Allora si immagini lì a vedere l'orecchia tagliata, fagioli, pasta nel viso e lui col mescolo che gli dava botte in testa. Beh, eravamo tutti lì, pieni di paura, intanto i tedeschi avevano circondato tutto il paese e portavano tutta la gente in piazza, perché la piazza è di lì a lì, sono 10-20 metri. E è venuto un comandante che era lì e detto, questo è il comandante partigiani, questo piccolo. E eravamo tutti sei sulla porta, lì non hanno scelto. È venuto un tenente lì, ha preso il primo che era vicino alla porta, l'ha portato fuori dalla porta e gli ha sparato col mitra qui, due scariche. Ci hanno fatto passare davanti a lui. E ci hanno portato, intanto tutto il paese era portato fuori, ci hanno messo davanti vicino alla chiesa, e sì, a quei tempi, adesso sono casamenti nuovi, ma a quei tempi si vedeva i pini del cimitero che ballavano. Pensa che ci hanno preso alle 7:05 della mattina, siamo stati con le mani in alto mezz'ora, un'ora, perché tenere le mani in alto è difficile. Se tu pensi, 5 minuti ti fa male i nervi. Bene, sono noi di botte, di paura, eravamo sempre con le mani in alto. Hanno preso tutto il paese fuori, hanno tirato fuori un quattro con la mitraglia, e pensava che tutto il paese era fuori, e noi lì, uno era morto in intera, lì, pensavano che ci uccidono tutti, noi invece è venuto un nostro Blecchi, un famoso Blecchi che questa donna lo ricordano tutti perché poi è tradito e è andato con loro. Ha combinato più lui danno fino a che è stato ucciso da noi. È stato ucciso, prima un attentato, l'hanno preso qui, a Vermigliano, l'hanno ferito, l'hanno portato in ospedale e poi sono dovuti andare anche lì a ucciderlo. Hanno ucciso lui e anche la mamma che era vicino. Che è finito così, perché lui ha fatto uscire tutto il cantiere uno a uno, ha preso, chissà, 100, 200 sono stati fatti prigionieri da lui e portati in Coroneo. Beh, insomma, noi hanno due comandanti si sono messi d'accordo e hanno dovuto portarli giù a Monfalcone. Allora, da Dobardò a Monfalcone sono 5 chilometri. Io mi ricordo ancora, non avevo neanche legato le scarpe, ero i lacci molli e ferito il ginocchio. Ti hanno messo una bicicletta a tracollo e una cassetta di munizione con le mani in alto, da Dobardò fino a Monfalcone, attraverso i monti, perché prima di scendere giù hanno tagliato il monte, dico adesso ti portano lì vicino, ci uccidono lì, invece ti hanno portato fino a Monfalcone. Uno l'hanno ucciso lì e noi ci hanno rinchiuri alla Solvay, in Monfalcone, c'era una fabbrica di colori, ci hanno chiusi tutti in un gabinetto. E il primo piccolo interrogatorio lì avevano mandato, quando si è detto sei andato con i partigiani, perché, per come, per... allora lì ho trovato le scuse, perché io sul mio biografia ero andato prima, ma gli non ho detto a loro. Allora mi ha detto, ma perché un giovane così grande, lì bello, sei andato con i banditi, con i ribelli? Ma dico, e noi l'8, 25 luglio, l'8 settembre non veniva nessuno, perché non ho detto che ero prima, e non veniva nessuno e siamo scappati lì, ma chi vi è andati, come siete andati? Ma parlavano in cantiere lì e siamo andati su come bambini, dico, cosa vuoi? Va bene, insomma, ci hanno preso. E ci hanno portato con cambio. Prima siamo andati in stazione Monfalcone, il treno non arrivava mai, siamo usciti dalla stazione lì e gli SS hanno fermato un camion e ci hanno portato a Trieste. Mi ricordo ancora che eravamo lì e intanto si era propagata la voce, qualcuno di Monfalcone voleva tentare, a parte i tedeschi c'erano stati 20, 25 lì e noi eravamo in 6 e c'era un auto da Trieste che veniva, un piccolo repubblichino, è andato a parlare, perché parlava il tedesco lì, ha detto, chi sono? Banditi. E, oh, brutti, non so che parole volgari che ci rivolgono. Noi, uno di noi, Marega, ne ha risposto, meglio essere banditi, ribelli, che no, collaborazionista come te, l'ha sputato e è andato via. Allora ti hanno portati, fermato un camion e ci hanno portati a Trieste. A Trieste, dalla stazione a Trieste, fino in via Gegat, a piedi. Poi doveva sul tram a Opcina. Hanno fermato il tram, il manovratore e due donne, noi dentro. Tutti sanguinati, tutti... le donne piangevano. Ci hanno portato fino davanti a Piazza Opera, doveva su... la filovia su a Opcina e fatto senno e siamo andati su ci hanno portato in una villa di SS, mi ricordo come adesso, ho passato una notte con loro lì mangiavano, spannavano una mezzata, fumavano, buttavano la sigaretta vicino e si è passata la notte lì e la mattina è venuto una camioncina, avevano quel camioncino gialli che avevano pala e piccone dietro, incrociate, dico, oh, adesso dico, ne porta il poligono. E invece hanno fatto il giro di Trieste, siamo andati giù e sono andati al Coroneo. Argo Tambarin, che già era già in Coroneo, sarebbe di qua c'è la presunzione, siamo sani, insomma. Ti hanno portato in Coroneo. E io mi sono fatto 35 giorni solo, e gli altri erano assieme. Da lì, Blecchi, è venuto, io ho subito un interrogatorio solo, in Piazza Oberland. Allora, in Piazza Oberland, una camera imbottita, con spessore, una grande carta geografica o topografica della regione qui vicino, la stenografa, due tavolini con la corrente elettrica, vengono lì con nome e cognome, perché si è dato i partigiani, quello, io risposto tutto, dico, dove sono i partigiani? Se dico, l'altro, io manco da un 20 giorni, ma eravamo lì, dopo da lì un altro paesetto, sempre i paesi lì sopra di noi, 10, 15 chilometri, 20, e quello sapevano già, avevano detto tutti quanti sei, insomma, a un certo punto mi hanno legato le mani. Io ho già visto le fotografie del Vietnam, i ponzi così, un bastone qui, due sedie e ti capovogli, e coi nervi nelle unghie e nelle mani e nel sedere qui. Lì fino a che sono scaduto in svanimento, poi mi hanno buttato un secchio di acqua e sono rotolato giù e mi hanno portato giù nelle celette in Piazza Ona, erano le celette piccole, non so se avevano 80, buio, e lì. Tanto venivano giù gli altri, e di là si parlava, quel poco si poteva parlare, e mi hanno portato di nuovo in Coroneo. Fortuna che a me ho subito un solo interrogatorio. 35 giorni, un giorno, tanto nel frattempo avevo trovato anche mio fratello, visto nel corridoio lì, perché andavo all'aria, solo. Gli altri andavano insieme a camminare, quella mezz'ora, un'ora. Allora lì, nelle celle che eravamo isolati, sentivo, chi sei? Un falcone, partigiano, Mario, vai, che lì. Altra parte, intanto, nel frattempo avevano fatto prigioniero tutto il Comitato di Liberazione di Trieste, l'avvocato Puerche, insomma, chi si ricorda tante di loro lì, no? 35 giorni fatto solo, e una mattina, piccolo particolare, ero solo, secondo giorno, ero tutto ammacolato, intanto ero seduto sul letto lì perché avevo piene di piaghe, e ad un colpo aprono la porta, arriva un ufficiale, un graduato tedesco insieme col secondino, e io avvelito, con le mani così, chissà cosa pensavo, non mi sono alzato, allora ha cominciato a gridare il tedesco a quell'altro. E gridava tra loro e verso me, ma io poi mi sono alzato, tutto in piedi, tutto spaurito. E è andato via il tedesco e ho domandato il secondo, ma cosa ha detto? Ha detto che 3 giorni portate via il lettino con la coperta perché non ti sei messo sulla tente di fronte a un SS. Allora io dico, ci sono 6 mesi che dormo nel bosco, dico, niente da fare. Bon. È finito. Un giorno mi dice, Pajkovic, prendi la roba, vai a casa. Dico, no, non trovo niente, non prendo niente perché mi porta a fucilare su. No, sul serio, prendi la roba che vai via. Insomma, malvolentieri ho preso quelli 4 stracci che avevo e mi hanno portato giù. E lì ho trovato tutto. Mezzo a un falcone che erano fatti, nel frattempo l'avevano fatto i prigionieri, tanto quei 5 che eravamo assieme, e poi tutti gli altri, e lì erano tutti, Mistica, Quinto, Luciano Recknitzer, tutti gli amici lì. Allora, va bene, ora portano in Germania, va bene, andiamo in Germania, andiamo allora in Germania, forse ci starà meglio, perché qui era sempre la paura, e ogni tanto li portavano a fucilare. Una sera sono stato insieme con loro, la mattina alle 3 di notte, lì l'hanno portato dal Coroneo attraverso via Ghega, con le lampade come sono queste due qui, e siamo andati nel vagone e siamo andati a Matavre. Almeno noi, 93 che eravamo, siamo andati a Matavre, ma qualcuno è andato anche da Cavo a finire, come Giovanni del 76 e altri. Sì. Niente, è Matauro nella storia.
Quando sei partito, te lo ricordi?
Allora, penso il 30 gennaio del 44, mi hanno preso il 20 dicembre, 35 giorni ho fatto il isolato lì, penso il 28 gennaio del 44, siamo arrivati a Mauthausen, penso il 1 febbraio del 44.
C'erano anche delle donne con voi?
No.
Alla partenza da Trieste? Tutti uomini eravate?
Tutti uomini, sì.
Quanto è durato il viaggio?
Il viaggio, due giorni, perché c'era il bombardamento, poi ci siamo fermati a Villacco, non so. Io sento ancora il treno che fischia da quella stazione, perché siamo stati fermi lì, non so, un paio d'ore o anche una giornata. Siamo arrivati a Mauthausen, ecco, Mauthausen è una cosa che... Io sono andato a Mauthausen nel 69 e ho trovato due giovani, e cercando per dormire lì, paese, ho detto, io quando ero giovane come voi ero in campo di concentramento e loro mi hanno risposto, i Weissnicken, loro non sanno niente, non hanno visto niente, non sanno nulla. Va bene. Però, siamo seri dalla stazione, perché io adesso ero lì, non ho visto la stazione ferroviaria, perché siamo arrivati in vagone, i tedeschi li avevano fatta furbi. Avevano messo due o tre partigiani presi nei boschi di Jugoslavia, non so come era capitato il Corneo Trieste, e li avevano messi davanti al nostro convoglio, quel gruppo che eravamo lì, no? E i bambini ci sputavano, avevano scritto banditen, ribelli lì, e ci sputavano e tiravano sassi. E siamo andati da giù fino a su, davanti il portone, lì, spogliato in terra tutto in terra, e avevamo mangiato quelle che c'era ancora qualcosa, perché quando eravamo il coroneo qualcosa, arrivava il pacco ogni 15 giorni, e qualcosa racimolavano, no? Abbiamo mangiato tutto quello che avevamo, burro, zucchero, quello, pertanto abbiamo fatto bene, perché poi non abbiamo mangiato più, da 18 mesi non abbiamo mangiato più. E lì hanno preso il nome, via chi aveva la fede, chi aveva qualche catenina, qualche dente di oro, e siamo passati in un grande Wasserrain lì, ha tagliato i capelli, ho messo il numero e siamo andati in quarantena. Ma io no.
Il tuo numero di Mauthausen?
Quello è rimasto sempre... 50.916. Me lo ricordo perché, per dire la verità, più avanti, in periodo più avanti, quando ero a Gurren 2, che la gente non capiva più nulla, ci mettevano lì all'appello e chiamavano in due o tre lingue, non so, italiano no, perché tedesco, francese e dopo polacco, quindi anche quello me lo ricordo. E chiamavano i numeri, gli ultimi erano inebetiti e non sapevano, non rispondevano, perché bisognava rispondere già e avanti. E io, per fortuna...
Stavi dicendo della quarantena di Mauthausen.
La quarantena di Mauthausen è la quarantena, l'ho raccontato anche adesso che ero lì. Lì, quando nella baracca stavamo in 1000, perché non c'erano castelli, si dormiva per terra. E per terra facevano la fila e ti sdraiavano una testa e piedi, tra una fila e l'altra, c'era uno spazio di 50 centimetri. E quando ci mettevamo uno contro l'altro, con testa e piedi, poi non stavano tutti, allora... Veniva il capoblocco, là, col nervo, ci stringeva come le sardine. Ma il bello era che poi di notte dovevi andare a fare la pipì, tu ti alzavi e il posto non lo trovavi più, perché erano tanto stretti che non vedevano l'ora che qualcuno si alzasse per recuperare un po' di spazio. Poi anche lì avevamo, non so, la giacchettina, il berretto, ha gomitolato le ciabatte, non mi ricordo neanche se avevamo le ciabatte. Beh. E, insomma, ti alzavi camminando lì, toccavi qualcuno la testa o il piede, allora da quello intanto prendevi un morsicone, ti buttava avanti, quell'altro ti dava un calcio più avanti, perché la baracca era lunga, non so, 20 metri, 30, non so quanto, insomma, a son di calci e morsiconi arrivavi fino al gabinetto. E dopo era di nuovo un altro problema a ritornare al posto, perché il posto era occupato. Quando che arrivavi lì, vedevi il posto lì, ma cercavi di allargare, e allora cominciavano tutte le lingue bestemmiare, blatte, insomma era un problema. Oh, la mattina, quando pulivano il blocco, eravamo tutti fuori, il muro c'è ancora, Mattaone. E quando avevano da fare il pulizia del blocco, allora mi buttavano fuori. E fuori, Mattaone, io ero in gennaio, febbraio, erano 17 gradi sotto zero. Allora, per riscaldarti ci mettevamo uno sopra l'altro, appoggiati al muro, addossati al muro, uno sopra l'altro, ma tu, quando c'eri il primo, era una cosa, il secondo, poi il terzo, quando c'erano 10 che ti pressava, non ti veniva più respiro, allora era un continuo uscire fuori e metterti davanti, era un continuo girotondo, da corpi umani, il caldo, e uscivi fuori, ti metteva il primo lì, poi arrivava quell'altro sopra di te, lì, fino a quelle 2 ore, tanto che pulivano tutto quanto, e poi ritornavamo dentro. Baracca lì, sempre silenzio, ruie, silenzio. E 2 volte ho fatto il viaggio nella scalinata lì, perché dovevano allargare il campo fuori, e sono fatto 2 viaggi per le pietre. Ho fatto 2 volte la scalinata, sì. E verso, non ho fatto 40 giorni. Primo trasporto, siamo andati in 3, io, Julio Andorando e Lino Furlan, in 3 siamo del nostro convoglio, noi che eravamo arrivati lì, siamo andati a Loibilpas. Allora Loibilpas in treno, un treno, tanto tutti ci guardavano, ma eravamo isolati, come entrano a Trieste, soli, tutti ci guardavano, l'SS, ci hanno portati lì, da Finato. Tirzic, Krani, mi ricordo ancora. Dopo con camion ci hanno portato su, perché da lì sopra saranno 12 km, si arriva fino su, sopra. E da una fabbrica c'erano prigionieri che gli buttavano pezzi di pane. E siamo arrivati su nel campo e pochi si sono fermati nel campo dalla parte di Jugoslava, che è un campo sud, e noi attraverso un piccolo cunicolo, perché era già bucata lì, dove poi è stato costruito, o si costruiva il tunnel, perché quando sono arrivato io erano fatti pochi metri. Siamo andati dalla parte di là e là eravamo adibiti a spalare neve, perché a quei tempi la strada andava fino in cima, e nevicava e solo toccava spalare la neve e buttare una muraglia 2-3 metri di neve, sempre buttare sopra, e poi ogni notte nevicava, era sempre il lavoro. E gli SS, i giovani, cantavano tutte canzoni partigiane, per vedere chi erano partigiani da noi, perché erano sloveni o croati, e li sapevano le canzoni. E uno di noi, Julian, rispondeva, dice, ma stai zitto, e che fanno apposta per sapere da dove vieni, cosa hai fatto, e invece lui era poi tontito, insomma, rispondeva, poi buttavano le sigarette apposta, e poi quando andavano per prendere sulla sigaretta, schiacciava la sigaretta davanti lì. Bon, lì ho fatto un 20 giorni, e poi sono andato nel comando dove tagliavano gli abeti, quei più dritti, per adibirli a rinforzare, per la palcatura del tunnel dove stavano costruendo, dalla parte austriaca. Perché tanto è vero che questo ingegnere che mi ha scritto qui fotografato, c'erano 5 baracche di là e 5 di qua, ma una, quella verso l'Austria, una era quasi vuota. Allora, c'erano quegli addetti che segavano questi pini, poi qualcuno era adibito a pulire i rami e dopo bisognava portarli sulla strada principale. Allora lì era un bosco, era buche sopra, sotto, non era uniforme la strada. E SS, quelli erano 2, 3 SS, quindi mettevano 10 da una parte e 10 quell'altro, 15, 15, e passavamo, poi mettevamo il tronco sulla schiena. Quando eravamo pronti, allora l'SS sfoltiva un poco. Beh, uno sì, tre no, ogni tanto tirava via perché sembrava che faceva un po' fatica, e quindi tirava via un po'. L'alzavamo in 20, poi per portarlo alzavamo in 14, perché un 3 e 3 parte mettevano in parte. Ma lì era il, anche lì non era da ridere, ma solo pensando adesso. Tutti gli addetti ai lavori, si può dire così, non erano alla stessa altezza. Allora io, a quei tempi avevo 1,85, qualcuno aveva 1,70, e il peso non era uniforme, a colpi ti arrivava peso, ipotesi, da 100 kg, a volte mi serviva 50 perché pesava sulle spalle degli altri, insomma, a son di botte si portava fino sulla strada. E ogni giorno, perché si andava a mangiare su, era vicino il campo, da 150 metri, 70, lì, barba lì, ogni giorno dovevamo portare una pietra per il campo. Allora, Mauthausen erano quelle pietre lì giù, e lì invece il male era che dovevi prendere la pietra solo, era accatastate le pietre, però dovevi prendere una media. Se tu pigliavi una piccola, era il colpo. Io una volta l'ho fregato, ho preso una piccola e l'SS mi ha buttato via quella, mi ha messo una, non riuscivo niente. Poi mi è scivolata, fortuna che sono arrivato sul ponte, tutto graffiato, tutto sanguinato, e sono arrivato fino all'entrata del campo, perché vi mostrare una fotografia, dopo il campo si arriva lì. Bon, ogni giorno era quello, poi nevicava sempre e io mi sono preso, tanto mi è venuto la scabbia, e la scabbia si allargava sempre più di macchine, busse, dobbiamo andare di là in ospedale, perché nella parte sud era un piccolo riviero, un piccolo ospedaletto lì, ma c'erano due, mi hanno salvato, due dottori, un cecoslovacco e un francese. E insomma, nel frattempo, in un comando, un polacco non è riuscito a dare con la palla nella testa a un SS e è scappato. 3 giorni, l'hanno preso dopo 3 giorni, il primo paesetto giù, vicino a Klagenfurt, perché è vicino lì, 10-12 chilometri. Noi in quei 3 giorni abbiamo fatto il campo pulito che neanche, come un biliardo, a son di botte e quelli. Dopo 3 giorni non l'hanno preso, è arrivato in campo di nuovo. Ma sapete come l'hanno ucciso? Siamo tornati dove ha dato la parata nella testa alle 6, le 6 era ancora con la benda qui. Tutti schierati intorno, e su una pietra grande mi ha dato un martello grande, e l'hanno fatto picchiare. Allora tutti in giro a guardare, e lui picchia. Allora, primi 10-100 colpi andava bene, ma l'SS era vicino lì, con la pistola e col nervo. Allora, ogni tanto si fermava, cadeva dal ritmo, erano 2 botte, ma lo vedo adesso, con quei cavelletti, zebrato, tutto, ha fatto un buco così nella pietra, perché veniva sul fumo bianco, aveva tutte le sopracciglia bianche qua, lì, ogni tanto si fermava, insomma, ha resistito fino a mezzogiorno. Siamo andati su, i suoi compagni, era polacco, i polacchi gli hanno rifocillato, lavato, ma poi con la stanchezza, botte, siamo tornati alle 2, non poteva più, era tutto sanguinato, allora l'SS ha tirato con la pistola davanti a noi. Ma per dire la verità, non li ho visti così, a negare nel Basseran, ma dopo pensavo, come parlava prima Mario della forca, no? Io pensavo che quando che uno appiccano uno che si muova le gambe e invece reclinano solo che il viso, fanno così e viene fuori la lingua. A parte sono già morti prima, perché è una cosa inaudita. Bon, preso la scala e insomma sono rientrato il campo A, nella parte jugoslava, là era meglio, là erano organizzati, là ho trovato Lino Furlan che tanto parlava un po' in francese, si è messo d'accordo col dottore cecoslovacco, sono guarito dalla scabbia, ma prima di andare via, là, come era, sto Uglia andolando, allora Lino, Mario, ma dove te vai? Ma in, di là, dico, vado a curarmi, no? Allora è venuto vicino, si è graffiato con la mia e si è infettato anche lui, no? Dopo un paio di giorni è venuto anche lui di là. E là siamo rimasti tutti e due, perché dopo Lino ci ha trovato il lavoro, io sono guarito dalla scabbia e sono andato a lavorare, Lino ha trovato il bello lavoretto che stavo con un papa. Ma era a parlare da l'oil, era una cosa, a vedere il cambio turno, i minatori, perché avevano l'elmo con la luce. E si incontrava turno e notte a metà strada, dal campo a lì, saranno un chilometro, non so quanto. E si incontrava, allora in tutte le lingue chiamavano Sergei, Anton, si salutava. E si incontrava le due, perché solamente la domenica si vedeva, no? Allora io ero un comando, scaricavamo sacchi di cemento, arrivava il camion di cemento, e poi avevamo una baracca, noi un paio di minuti portavamo questi sacchi, li stivavamo lì e poi se ne stavamo dentro nella baracca lì. Te non fate vedere nessuno perché non c'era qualche altro lavoro. Insomma, se non mi veniva la febbre, non avrei patito tanto come quello che mi ha toccato poi a uno e due. Sono andato in infermeria, il dottore, perché il dottore imparava italiano, lì non gli insegnava il cecoslovacco. E gli dice, ma con un partigiano che piange. Insomma, avevo sempre febbre, mi ha tenuto un 15 giorni, mi cambiava la temperatura, ma ogni mattina arrivava all'SS, controllava tutti sul letto e niente, dopo sono dovuto ritornare in campo. E ho preso due pleure e solamente in settembre, in agosto o in settembre sono ritornato in campo a Matavole. Andando in campo nel cambiamento d'aria o vedere a Rivera a Matavole tutti quei morti, la gente mi è sparita la febbre. E poi camminavo lì, oramai non avevo più febbre, sono stato 10-15 giorni lì. Poi, perché prima avevo domandato se avevi visto dei preti, no? Io non avevo visto in baracca a Matavole. Se voi vedete, non so quanti, se pensa che era un posto per loro. Loro avevano un rotolo di pelli qui, come le gomme Pirelin, loro avevano 5-6 rotoli di pelle attortigliata, perché si vede che prima erano abbastanza grassi. È così. Bon, lì ho visto Mistica, il papà di Aldo Gregorini, che è morto dopo. E sono ritornato in campo. E la seconda, dopo, tornato in campo di nuovo come si chiama lì? No, ma tavole sud. No, ma tavole sud. Cioè, di nuovo abbiamo fatto la quarantena, no? E le dico, la prima volta ho detto che sono un meccanico aeronautico, mi hanno mandato a fare la galleria. Ho dormito 33 giorni assieme a un ingegnere, un giovane ingegnere francese. E ho imparato abbastanza bene. Mario, la prossima volta vieni con me. E allora cercavano ingegneri, controllori, io ho detto lavoravo in aeronautica, insomma. Secondo trasporto, perché da Matavole siamo andati a piedi a Gure, attraverso i boschi, me lo ricordo ancora perché erano settembre e c'erano delle mele che cercavo col piedi di poter pigliare una su, ma l'SS guardava lì e niente da fare. Sono arrivato a Gure e...
A quale Gusen?
Due. Perché, ma Gusen 2 e 1 era quasi uguale, perché a volte durante i bombardamenti ti portavano in galleria a Gulag 1, era una galleria in costruzione, me lo ricordo, sai perché? Perché un giorno era un bombardamento, mi ero appisolato, sono un travo abbastanza largo, ma sono la stanchezza, la paura, insomma, sono caduto giù, ma erano 2 metri, ma c'era sabbia, ho dormito avanti lì, ma contare non è nulla, boh, lasciamo lì. E il primo lavoro hanno dato la carlinga, facevamo la carlinga di Messerschmitt, era integrata, era di tutto. Hanno dato 2 rotoli di segno, non so quanti colori di gesso, hanno detto attenzione, primo che fa sabotaggio viene impiccato subito. Io per dire la verità, io lavoravo all'aggiustaggio, carlinga, avevo mai visto tanti fili, tutti i colori, come che adesso la televisione, tutto. Cosa che non avevo mai visto. Insomma, mi è venuta una febbre la mattina, sono rimasto a casa e la sera dopo ho cambiato e sono andato controllore, prefer, dei pezzettini che venivano fuori dai piccoli elementi che facevano questa gallina. Era facile lì. Non avevo disegno, contavo i pezzi, quelli avariati, mettevo in parte, firmavo, poi veniva e avanti, lì mi sono fatto 8 mesi. Io, un ingegnere russo di Odessa, avevo visto tutta la guerra finita. Perché gli altri dovevano lavorare, perché a primi mesi erano 3 turni, 6, 2, 2, 10, 10 e 6. Dopo 2 turni, ma andare di notte, perché da Gusen, io ho letto una testimonianza, oggi, ma quello è venuto l'anno dopo, no, ma non ha spiegato che c'era il treno che ci portavano lì. Quando che si usciva da Gusen, ci contavano e salivi sul vagone, avevano fatto un terrapieno che saranno 2 chilometri dal campo lì, e il treno passò Duomo, accompagnato dalle SS, e si arrivava lì. Aprivo i vagoni e entravi di nuovo in un altro circo a Gusen, perché Gusen è San Giorgio, sono stato a vedere. Neanche non si conosce dove erano le gallerie, perché era tutto brutto, sporco, e hanno cercato di occultare, perché dovevano far saltare tutto. E insomma, come scendevi, ti contavano e tante ore, perché controllo, sopra controllo, contare, monti in treno, torna a uscire dal treno, entra in quell'altra gabbia, prima della galleria era tutto circondato con la corrente, tutto così, poi si entrava in galleria e lì si lavorava, erano springherai, erano tutti i mestieri, pugilisti, tornitori, lattonieri, facevano la carlinga è finita la guerra il 5 maggio, era ancora il treno pieno di carlinghe che non so dove le assemblavano. Un'altra parte, che lì facevamo le carlinghe, un'altra parte facevamo i timoni, un'altra parte le ali, un'altra parte i motori. La fabbrica non ha mai chiuso un giorno, bombardamenti sempre, restava un'ora, mezz'ora senza luce, ma solo che il tifo pedocchiale ha fermato la produzione. In febbraio del 1945 è scoppiato il tifo pedocchiale e lì è stata la carneficina, tutti fuori, neve, ci hanno dato la puntura, poi erano morti per tutte le parti. 4 giorni sono rimessi in piedi il lavoro. Abbiamo lavorato fino al 2, il 3 maggio. Io mi ricordo che era di notte, l'SS aveva un cane lupo grande, è venuto vicino, tutti i calibri e i disegni portare, raccomandare e portare in ufficio. E le SS si è seduto insieme lì. Non so se succede, perché erano mesi che la gente scappava dall'est, la strada, Gusen lì, è sulla strada, non è principale, ma a quei tempi erano fiumane interrotte di baracche, cavalli che scappavano dalla parte dell'avanzata dei russi verso gli americani, perché sono venuti insieme. Russi americani e Matauro, l'ultima casa era il confine. E la sera siamo tornati in campo, alla mattina, detto, calmi, che arrivano gli americani, cavalli de Maillard, e sulle garite ISS non era più, erano quattro vecchi del comune, quei poveretti, li hanno messi lì di guardia. E allora, la mattina, alle 3 del pomeriggio, mi ricordo che erano di Milano, non so se era il senatore Albertini, insomma era un avvocato, non mi ricordo, dice, Mario, non guardare, ma io vedevo che quel collo non va bene. Guardo fuori, nessuno voleva buttare prima il pane e le sigarette, fare meno il cambio, niente, volevano cercare, ma sono sicura che sono buone? Sì, guarda. Allora il russo fumava e gli dava al che cerchi. Oh, good, good. Quando che facevano il cambio, era paglia, aveva imbrogliato. Io.
Mario,
dimmi.
Ascolta, allora, tu da Gusen 2, uscivate dal campo, salivate sul treno e andavate a San Giorgio.
San Giorgio, sempre col treno. E lì si scendeva di nuovo e si entrava, e anche lì era chiuso con la corrente, si passava, contavano 10 e poi ancora una. Devo raccontare da Gusen, perché l'ultimo mese era il mese più brutto, aprile è stato, morivano tutti, perché mangiarono in terra, bombardamenti, scappavano. Il Croce Rossa ha mandato un paio di pacchi ai polacchi, ai francesi, no ai italiani, eravamo i peggio, hanno detto che gli ebrei, e i russi e poi noi. E allora hanno spartito questi pacchi, e allora la notte non si poteva dormire più, perché dove era un pacco, lo sapevano, che aveva un paio di pezzettini di cioccolata, due sigarette, e allora sentivi di notte l'assalto, perché levavano le assi da sotto, dopo crollava il castello, e dopo era tutto un fuggi-fuggi, sentivi, perché non occorreva suonare lì. L'interruttore della luce era il spauracchio, quando sentivi tic, erano tutti allerta. Allora, quattro botte e tutto ritornava normale. E un giorno, due giorni, tre giorni, i pacchi avevano già cambiato residenza, dai polacchi erano andati dai russi, dai francesi dall'altra parte, quelli che avevano più fame, che erano più organizzati, che hanno rubato tutto. Gli ultimi giorni tu vedevi, quando che scendavamo dal treno, all'entrata della galleria, 100 metri, tu vedevi come quello che aveva ancora un pezzettino di, o due sigarette, un pezzettino di cioccolato, un pezzo di pane, e dietro vedevi come squali, tutti quei altri dietro, e aspettavano di entrare in galleria, quando che arrivavano in galleria sentivi urli, gridi, e quello che rimaneva tutto stracciato, bregato, sanguinante, senza la porzione di pacco che era arrivata non aveva più nulla. Poi correva sul lavoro, pigliava anche là la dose, perché era tutto bregato, tutto sanguinante. E ogni sera portavamo a casa i morti, 5, 6, a volte nei sacchi di cemento. Una notte, era un bombardamento, mi ha chiamato l'SS, con tre di loro siamo andati fuori, perché la galleria era una montagnetta piccola, come metà la rocca, così, non era tanti metri. Ma era impossibile come bucata quelle gallerie in tutte le maniere. Insomma, sono andato vicino, proprio sotto tiro da una garita, e uno aveva tentato di fuggire, e non ha sparato, perché è venuta la luce, è tornata la corrente. Ho domandato all'SS se posso prendere. Avevo un bel paio, insomma, io avevo esopoli, lì un paio di belle scarpe, non so come le aveva simulate, insomma, pareva di essere di nuovo libero, anche quella mi sono salvata. Dopo io ero controllore, seduto lì, non vedevo l'ora di andare in officina per stare in pace. Vicino da me era il gabinetto, lì venivano tutti, andavano in gabinetto. E i capi, perché SS non c'erano dentro, ma tutti i capi, erano tutti, l'SS era uno. Io non ho visto mai uno graduato o diviso. Erano tutti amministrati da tra loro. Noi avevamo il nostro Meister, che parlava sempre con russo, ma io capivo, padre Ortito, ma parlavano tra loro, no? E sapevo tutto, contava dell'avanzata, ogni giorno di quella. Ogni giorno hanno preso questo, hanno preso quell'altro, invece, dico, il primo maggio, niente, 2 maggio, dico, qua si sono messo d'accordo noi, dovevamo morire, tanto minavano tutta l'entrata, là, cioè, da tutti i buchi, dovevano far saltare tutti con noi dentro, non so come non sono riusciti. Oh, ancora un particolare, quei Meister, capi, ognuno aveva 10, 15 operai, e i poveretti ebrei non avevano mestiere, erano scopini, facevano i lavori più umili, scopavano lì, allora io stavo a vedere, scommettevano a sigarette quanti soldi arriva a fare con, come la rana, con scommettevano 5, 6, allora facevano saltare, e poi non poteva più tirare quella pistola. E poi vede che si partivano le sigarette, che uno vinceva, però lì quanti salti fa? 6, 5, 3.
La liberazione, come te la ricordi?
Oh, mamma mia. Allora, la liberazione, allora la sera, il 3 maggio, hanno preso tutti i disegni, i calibri, tutto quanto, e la mattina non siamo andati più a lavorare, hanno cambiato le garite, e il pomeriggio, mi ricordo, è passato un 2G, ma tanto erano questi, quelli del comune, quegli anziani lì, i russi avevano già aperto una breccia, già ritornavano in campo con mucche, capre, galline, era tutto un fumo, tutto. Le sette sono scappati, e verso le 3 è passato un 2G, sono andati a Matavola, che il campo era avanti, non sono nemmeno fermati. Allora quella notte lì, tutto il giorno, tutta la notte, fuochi, patate, conigli, era tutto un subuglio. La mattina è venuta una pioggia, insomma io ho lasciato lì, erano morti, più morti che no. E in pochi, io stesse, un 2 hanno preso il comandante del campo, lo hanno piccato con un uncino, qua, e lì, aveva una schiena così, hanno fatto un Hitler, la croce uncinata, e gli americani venuti dentro in campo, tutti filmavano. Poi è venuto, non so, il borgomaestro, erano tutti vestiti in blu, con le cravatte lì, con quella farfallina, e erano cominciato a pulire il campo. Allora, spagnoli con la chitarra sopra, e tedesco sotto che doveva pulire. Quando che tirava sul secchio, dava un colpo, buttava di nuovo giù la testa, e avanti quello. E erano morti, morti, catastrofi di morte. Siamo partiti, la mattina sono andato in Rivier, che era il mio amico, e fortuna, non c'era più. E lì, vedere l'uscita di Gusen, e migliaia di gente che torna a casa. Allora, italiano, dove vai? In Italia. Dove vai? In Russia, in Russia, un altro in Polonia, un altro qua, un altro là. Andavano in tutte le parti d'Europa e di fronte avevano il Danubio. E lungo la strada erano pieni di morti. Siamo da lì a San Giorno, non so quanti chilometri, ma non abbiamo fatto neanche 2 chilometri, siamo arrivati. Siamo andati in un fienile, se non sentiamo parlare italiano eravamo ancora lì. Perché uno è morto subito, con la diarrea. E poi ti hanno preso, ti hanno portato a Gusen, no, a San Giorno, in alcune case che erano abbandonate, villette lì. E poi abbiamo cominciato a fare da mangiare, da scarna qualche gallina, qualche uovo, no, ma gli jeep americani parlavano, volevano che tutti i prigionieri ritornino in campo, perché non volevano che rimangano fuori, no, per le strade. E i civili non aprivano la porta, perché avevano paura dei russi. Noi nessuno ci dava e niente, siamo tornati in campo Matause, e lì tanto gli americani avevano detto di non fraternizzare, loro erano già con le jeep, con le mule tedesche, e noi in campo a spelare patate per mangiare di più, così anche là non ci eravamo ancora saziati, perché avevamo 8 cammelli. Io sono ritornato a casa il 29 giugno. Siamo partiti da Gurri sul camion, abbiamo tirato su il nostro amico che era in ospedale, è venuto in pigiama, senza zoccoli, messo sul camion, e uno è morto a Bolzano. Poi siamo andati in treno, anche lì 3 giorni, si è fermato, anche nel ritorno a casa si è fermato in mezzo ai campi, anche il treno, anche lì in cerca di mangiare dopo libero ancora. E fino a Bolzano, da Bolzano in ospedale, uno è morto, il nostro compagno lì, che non poteva più. E dopo ancora uno, camion, siamo andati a Treviso, in un campo dei tedeschi. Allora qualcuno di noi ha cominciato a inveire erano ufficiali, contro i tedeschi, e giocavano il pallone loro, e noi stipati sul camion, insomma a parole lì ci hanno gridato di tutto anche loro, dopo liberi. Non abbiamo combinato una. Meglio tedeschi che traditori come voi.
E poi da Treviso?
Da Treviso, poi abbiamo bregato il camion, sono andato fino a Modena, abbiamo fatto un giro di Modena, insomma, fino a Udine.
Comune di Nova Milanese, città di Bolzano, antologia sonora, testimonianze dai lager, dal sito Lager e Deportazione.